io partire dal respiro, su che cos'è meditazione. Un lavoro sistematico, perseverante, paziente, di educazione della mente alla presenza, perché la chiamiamo anche presenza nel presente, ma è presenza ciò che di volta in volta diventa oggetto del nostro ascolto, che la vita ci propone di ascoltare. Invece di scappare sappiamo stare con le cose e offriamo la nostra piena presenza e il nostro ascolto simpatico, empatia. Ah, ecco, devo alzare di più la voce, sì.
Grazie.
E non posso non citare, anche se per alcuni di voi non è per niente nuovo il testo, ma insisto oggi in genere su questo aspetto della meditazione, perché viene molto spesso trascurato questo aspetto. Poi domani magari parleremo del mantra e vedremo come anche nei grandi padri del deserto il mantra era prima di tutto uno strumento per educare la mente alla presenza nel presente e al religioso ascolto della realtà. Poi, in genere, non solo all'interno della tradizione cristiana, ma anche di altre tradizioni, prevale piano piano l'elemento cosiddetto devozionale, dell'amore. Ma questa gente aveva capito molto bene cosa vuol dire amare. Amare vuol dire sapere stare con le cose così come sono, con cuore aperto. E recitano la parola, ripetono la parola sul fluire della respirazione proprio per insegnare la parola a questa attitudine, non tanto per suscitare attraverso il richiamare una presenza bella dei sentimenti positivi. Poi ci sarà anche questo, lo vedremo domani, vedremo meglio questo, però tenete presente, se leggete bene il racconto di un pellegrino russo, se leggete bene Niceforo, il nuovo teologo, Niceforo il monaco, qualcosa di simile, insisto moltissimo su cosa significa ripetere il mantra. È un lavoro che facciamo sulla nostra mente, non tanto per suscitare chissà quali sentimenti nei confronti di Gesù, se ripeto Gesù, o di Maria, se ripeto Maria, ma educare la mente a stare qui, ora, con una realtà, totalmente. È chiaro che quando ripeto Gesù, sto con Gesù, ma Gesù mi educa nel contempo a stare con l'albero, con la persona che ho davanti a me che avrei voglia di scherzare, è questo, se, altrimenti anche il mantra è col devozionalismo che ci fa comodo, perché abbiamo bisogno di un po' di sentimento, di consolazione, e allora andiamo a vendicarlo dove lo troviamo. Ma noi dobbiamo fare un lavoro di educazione, e speriamo di farcela domani anche questo. Quando Paolo dice, se siete veramente discepoli di Gesù, se avete ricevuto e accolto la vocazione alla quale Dio vi chiama, siate persone che costruiscono unità e pace. Se non costruite unità e pace, tutta la vostra religiosità è fasulla. E c'è tanta religiosità che invece di costruire unità e pace mette sul rogo le streghe. È successo ai papi di fare questo in nome di Dio, e non li sto accusando, ma certo non posso dire, prendere l'incenso dire questo è stato fatto bene, no, bisogna dire è stato fatto male, non capivano niente. Riesco a capire che non capivano niente, anche loro sono figli prima di tutto della loro cultura, della loro storia, come ognuno di noi, quanta ignoranza ho addosso io e quanta ignoranza avete addosso voi. E non è così semplice liberarci dalla nostra ignoranza, anzi la nostra ignoranza può addirittura diventare quello che predichiamo agli altri come l'autentica religione. Ecco perché le religioni sono anche pericolose, sono un gran dono di Dio, ma bisogna stare attenti di fronte alle religioni, perché vi possono portare completamente fuori strada. Bisognerebbe verificare più a fondo, ma penso che non sia una cosa detta con superficialità da un teologo come Carlo Molari, che è un teologo limpido, un'anima meravigliosa, un pensatore lucidissimo, ma quando dice che per 8 secoli, anzi più di 8 secoli, sono 12 secoli, fino al Concilio Vaticano II, dai pulpiti si predicava con entusiasmo, da Calvino, quindi siamo nel mondo protestante, da Bossuet, siamo nel campo cattolico, la teoria di Sant'Anselmo di Aosta, che è un personaggio straordinario, veramente un genio anche, grandioso, ma era un uomo del diritto, germanico, romano, canonico, aveva tre lauree del diritto. Quando elaborò la cur Deus homo, perché Dio si è fatto uomo, e la spiegazione è perché l'uomo aveva mancato verso Dio, bisognava espiare questo delitto commesso dagli uomini e soltanto Dio poteva espiarlo, e allora viene il figlio inchiodato sulla croce, paga il debito al Padre Celeste e c'è la riconciliazione. Ma cos'è bestemmia? È bestemmiare il Padre Celeste. L'abbiamo ridotto, se si pensa, eppure con enfasi e anche con successo, perché dice poi sono nati anche santi, cioè nonostante. Probabilmente capivano a rovescio quello che veniva predicato, con enfasi. Però queste cose succedono, ecco perché bisogna essere critici nei confronti della religiosità, perché può nascondere dei tranelli bruttissimi che poi portano tutti fuori strada, poi fuori strada del tutto non si va mai, ci sarà qualcosa che corregge, una cosa l'altra, ma se noi vogliamo vivere una religiosità felice, che ci rende felici, che ci rende amici gli uni degli altri, il discorso sull'amore deve essere estremamente chiaro, non sono i sentimenti, è la tua capacità di rispettare l'altro, di avere stima dell'altro, è fatto completamente diverso da te, ma proprio perché è completamente diverso di me, forse è molto meglio di me. Ma quando ci accostiamo al nostro prossimo con questa attitudine? Quando uno ci dà un po' fastidio con le sue diversità, lo scartiamo. Questo la persona che ha veramente sposato Gesù Cristo, ha accolto la sua vocazione, cerca due cose, l'unità e la pace. E quando non riesce a creare unità e pace si batte il petto e tenta di nuovo. E prima di coricarsi la sera, se si è arrabbiato, si riconcilia col fratello, perché la rabbia verso qualcuno è il contrario dell'unità e della pace. Se è possibile faremo domani qualche cosa di questo. È la famosa lettera agli Efesini, che non è una lettera di Paolo, è stata scritta molto più tardi, cioè Paolo era già morto da 40 anni, martire, martirizzato a Roma, però è forse il suo discepolo, contiene idee che sono molto presenti negli altri scritti autentici di Paolo, Ma gli esigenti ingegneri, quando fanno l'analisi di questo testo, preferiscono attribuirlo a un altro autore, perché ci sono delle modulazioni, modi di esprimersi che rivelano un tempo più tardivo, anche se l'insegnamento va benissimo, ma per la storia della Chiesa, dello sviluppo del pensiero cristiano, capite? Il pensiero cristiano si è sviluppato in fretta, ha detto fin dall'inizio delle cose che ti lasciano con la bocca aperta, ed erano gente del popolo, pescatori. Poi ci sarà stato anche qualcuno più istruito, però dico, la grande predicazione è fatta da questi uomini che avevano seguito in parte Giovanni Battista, avevano seguito con Gesù Giovanni Battista, e poi quando Giovanni Battista viene arrestato e loro iniziano, e Gesù inizia la sua missione, lì si riconoscono, passa lungo il lago di Galilea, vede Pietro e Andrea, li chiama, e quelli vengono su, ma certo, si conoscevano già, avevano già dei progetti in testa, con Giovanni e Giacomo, e seguono, perché c'era già nel... Quindi, però in fondo gente del popolo, e se voi leggete bene i testi, li leggiamo ancora oggi, continuiamo a commentarli e ci sono sempre cose nuove da dire, perché è talmente profonda la visione che hanno della realtà, che tu, io quando sento gli esegeti parlare vado in estasi, non tutti, non tutti, perché ci sono oggi degli esegeti che tirano fuori dalla Bibbia delle cose meravigliose che ti aprono orizzonti davanti. Bene, amare vuol dire vivere questa crescita interiore per cui siamo capaci di aprirci gli uni agli altri con rispetto, anche quando l'altro è così diverso da me. Invece di metterlo sul rogo, mi ginocchio davanti a lui e dico: parla finché ti riesco a capire, spiegati bene, Questa è la religione di cui abbiamo bisogno oggi, ed oggi si sta camminando tutti un po' in questa direzione. Poi ci sono ancora delle sacche, delle resistenze, ma queste si supereranno senz'altro, ma stiamo vivendo un'epoca di trasformazione straordinaria, proprio sul piano spirituale e religioso. E questo è un grande dono, sicuro, dallo spirito che lavora nella storia concreta degli uomini. Qui non siamo davanti a Paolo, non siamo davanti a Pietro, siamo davanti a una donna, che non è comunque Maria, e che si chiama Carol Wilson, ed è un'insegnante di meditazione, di consapevolezza, della tradizione, fa parte della tradizione buddista, non so se lei sia buddista o meno, insegna comunque partendo dagli insegnamenti del Buddha, che, ripeto, non dice cose che siano soltanto sue, perché le cose che dice Buddha si diceva già prima di Buddha. Poi Buddha ha colto in profondità determinate espressioni della meditazione e le ha riproposte ai suoi discepoli, ed è diventato un insegnamento prezioso quello del Buddha, ma non è che sia l'unico, che parla di Vipassana, di Samatha, Samatha Vipassana, o di meditazione, e veniva dallo yoga il Buddha, era un induista il Buddha prima di essere un buddista. Forse è morto induista e è diventato anche lui cristiano solo dopo la morte. Gesù è diventato cristiano solo dopo la morte, prima era Gesù Cristo, sì, ma non era. Quindi non è. Comunque, questo è un insegnante buddista. Ho passato, ascoltatela bene, bellissimo, su quei testi talmente semplici che io quando li prendo notte, poi alcune li dimentico col tempo, ma altri mi restano in testa e tutte le volte che tocco determinati argomenti mi si presentano lì sul piatto e non posso non citarli. In genere li cito anche a memoria, ma qui che ho il testo preferisco leggerlo così come è. Ho passato parecchi anni della mia pratica di meditazione in attesa del momento in cui, una volta per tutte, sarei approdata al risveglio, l'illuminazione, rapita nel terzo, nel quarto cielo. E da quel momento in avanti tutta la mia vita è una beata crociera, una vacanza continua. Perché sei arrivato, l'illuminazione, il traguardo, la vita eterna. Quindi ho passato parecchi anni della mia pratica meditativa in attesa del momento in cui, una volta per tutte, avrei approdato al risveglio. Con questa attesa idealizzata, però, noi rischiamo di farci sfuggire l'essenza della pratica della meditazione, arrivare in paradiso, illuminarti. Per me fu un enorme sollievo sbarazzarmi di questa aspettativa non realistica, allorché noi ci rendiamo conto che la pratica meditativa più profonda è la coltivazione costante di un atteggiamento e non la ricerca di un'esperienza speciale, allora tutta la nostra vita si apre e ogni attività, anche la più piccola, può diventare un veicolo di risveglio. La vita è fatta da momenti. La pratica della consapevolezza è semplicemente la coltivazione della abilità di incontrare qualunque cosa emerge di momento in momento con totale presenza e a cuore aperto. Questo è lo scopo di tutta la meditazione. Quello scopo che, ripeto, Patanjali chiama Samadhi, entrare in Samadhi con tutta la realtà. E puoi entrare in Samadhi con Dio, puoi entrare in Samadhi in amicizia profonda, intesa profonda, con un albero, con un fiore, con un tuo simile, con qualsiasi realtà bella o meno bella dell'universo e con te stesso. E puoi entrare in una relazione significativa con te stesso, avendo stima, amore per te stesso, pur sapendo che sei limitato e che devi lavorare continuamente sulla tua crescita. E dice, quest'ultimo Samadhi, il Samadhi con se stesso, la pace con se stessi, è il Samadhi più difficile, essere veramente riconciliati con noi stessi. È più facile essere riconciliati con Dio, anche con il nostro prossimo, che non con noi stessi. E questo è lo scopo, tutto lo scopo. San Francesco ha vissuto una avventura molto simile a questa qui di Carol Wilson, che anche lui a un certo punto un'impennata di consapevolezza e capisce una cosa che fino allora non aveva mai capito. San Francesco inizia il suo cammino nuovo, come frate insieme ad altri compagni, e nessuno sa quello che dovevano fare. Hanno una gran voglia di fare cose nuove, stanno sognando, si fanno progetti, ma poi cosa fare non sanno. E nessuno mi diceva quello che io dovessi fare. Sono già a rimo torto. Un bel gruppetto in cui c'era camminare insieme e non sanno cosa si deve fare. Fu il Signore stesso che mi rivelò che io vivessi secondo la forma del Santo Vangelo. C'è un'impennata di consapevolezza, mentre non sapevamo ha finalmente un'apertura di orizzonte, è dobbiamo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Io lo scrissi brevemente e il signor Papa me lo confermò. Quando andò dal Papa presentando la sua prima regola, che è una citazione continua di testi del Vangelo. Poi vai in Palestina, incontra il sultano, rientra in Italia e trova i frati in subuglio, in rivolta contro di lui. Un periodo scurissimo della vita di San Francesco, che in genere i biografi non trattano, ci sono qualche accenno, ma dove Francesco ha sofferto moltissimo, ha perso la sua perfetta letizia, la gioia, piangeva continuamente, era ritirato sulla Verna con pochissimi frati, non volle più sapere nulla dei frati, tanto è vero che consegna il governo dei frati, della comunità da lui creata, che saranno stati 3.000-6.000 frati allora, nelle mani di frate Cattani, suo primo compagno, lui non se la sente più di continuare a guidare i frati. E il Venerdì Santo, mentre medita sul crocifisso, una impennata di consapevolezza, lui la chiama il Signore mi ha rivelato, ma sono quelle impennate di consapevolezza, vedo tutto chiaro, è chiaro che dici il Signore me l'ha rivelato, è perché vedo talmente chiaro che non posso dubitare. E cos'è che ha imparato? Arriva su alla Verna, frate Tancredi lo invita a scendere alla Porziuncolo perché c'è vicino alla Pentecoste, poi ci sarà la riunione di tutti i frati per il capitolo della Pentecoste, era un appuntamento molto importante per questo gruppo iniziale del francescanesimo. E Francesco gli dice, sì, adesso posso venire, ho ritrovato la mia pace. Perché? Perché il Signore mi ha rivelato che allora l'uomo perviene alla sua vera identità, realizza la verità di se stesso, realizza la verità divina di se stesso, non quando insegue un nobile ideale, per quanto grande e santo vivere secondo la forma del Santo Vangelo, ma quando si dimostra capace di accogliere la realtà, tutta la realtà, così come è, senza nulla escludere, con perfetta pace interiore. Quando sei riconciliato con te stesso, storto come sei e sei contento con te stesso, quando sei riconciliato con il tuo prossimo, storto come è, ma ti trovi bene con lui, quando sei riconciliato con i fatti del passato, del presente, del futuro, quando sei riconciliato con Dio, quando sei riconciliato con tutte le cose, finalmente quello sei tu. Vedete che è la stessa cosa che dice Carol Wilson. Ho compreso che tutta la meditazione non è altro che una sistematica educazione alla presenza e all'ascolto a cuore aperto. Non scappare davanti a nulla, essere capaci di affrontare le cose così come sono, mantenendo il proprio equilibrio, la propria serenità interiore e offrendo pienezza di ascolto alla realtà. Se marito e moglie sapessero incontrarsi sempre così, che meraviglia! Ma non solo c'è marito e moglie, parliamo sempre marito e moglie perché è l'espressione per sé più idealizzata e più autentica di coppia umana. Però voi vi rendete conto di quanto è difficile vivere così, quanto più si conosce, più si va avanti e più le differenze ti danno fastidio, a meno che tu abbia imboccato bene la strada. Quando si imbocca bene la strada e si impara fin dall'inizio il dialogo, l'ascolto reciproco, il confronto, la discussione serena, allora si superano. Ma se non si impara questo fin dal principio, di solito si finisce per sfasarsi. Ed è comprensibile. Non è scontato essere meditativi, perché è un lavoro enorme da fare su noi stessi. Il Signore mi ha rivelato che allora l'uomo, per via della sua piena conoscenza di sé, realizza la verità di se stesso non quando insegue un nobile ideale per quanto grande e santo, ma quando si dimostra capace di accogliere la realtà, tutta la realtà, senza nulla escludere, così come è, con perfetta pace interiore. Attenzione. La sua armonia, il suo equilibrio. Certo, è un ideale da capogiro, eh? Se voi pretendete di realizzarlo da oggi a domani, impazzite. Però un passo dopo l'altro, alto arriverai. O se volete, Gandhi diceva la stessa cosa, anche lui ahimsa. Ahimsa per Gandhi è la stessa cosa, è saper accogliere anche l'essere più disgraziato di questa madre terra, come so accogliere me stesso se mi amo veramente. E certo, sono lontanissimo da questo traguardo, anche se mi chiamano il Mahatma, la grande anima. Eppure sento questo, so prima di tutto che questa è la verità e che ogni giorno, anche se faccio soltanto un piccolo passo in quella direzione, quel passo mi dà la gioia di fare il passo successivo e così cammino fino a quando arriverò ad Ahimsa, l'essere in pace con tutti. Il che non vuol dire che tutto va bene, ma invece di arrabbiarti, elaborare delle strategie più intelligenti della rabbia, invece di avvilirti, sai, elaborare strategie più creative dell'avvilimento, dell'abbattimento, e smuovi le acque, trasporti le montagne. E questo, su questo dobbiamo mettere veramente l'accento, perché allora cominciamo a capire che cosa vuol dire spiritualità. Ciò che non crea unità e pace non è mai spiritualità, viene dal diabolos, anche se forse lui non esiste, ma le energie negative di morte, di separazione, di divisione, di lacerazione esistono e come nella storia e in ognuno di noi, ma non sono lo Spirito Santo quelle forze lì, ti fa fare delle cose che gridano vedetta al cielo. Tutto ciò che non crea unità e pace non viene dallo Spirito, per questo siate degni della vocazione che avete ricevuto e siate umili, semplici, capaci di riconciliarvi. Può succedere di prendere rabbia, penso, Paolo lo diceva con molta convinzione, perché lui ogni tanto si arrabbiava, era un carattere focoso. Forse questa era la spina che aveva nella carne, e qui diceva: Signore, liberami da questa spina, perché mi fa fare tante volte delle brutte figure, io che predico così bene e dico queste belle cose. Ti basta la mia grazia, lavora, Paolo, lavora, continua a lavorare con pazienza, saperci prendere così come siamo, ma senza dire diventare mediocri. Ecco, stiamo attenti a non ridurre la virtù a qualcosa di mediocre. Un passo dopo l'altro, questo sì, perché siamo nella condizione di poterci trasformare dall'oggi al domani a 360 gradi. E questa è la via della meditazione. Quello che la meditazione, la palestra, quando siamo in palestra e facciamo gli esercizi di meditazione, ci vuole insegnare, e molto di più quando, in virtù degli esercizi che facciamo in palestra, cerchiamo di far tesoro di delle cose che abbiamo imparato mentre viviamo la nostra vita nella grande palestra della vita quotidiana. Perché è lì che bisogna essere uomini e donne di pace se vogliamo che la vita fiorisca per l'umanità e per l'intera creazione. Sia con un pensierino, poi basta. la passione per l'opera della consapevolezza è paragonabile, una volta pienamente fiorita la passione per l'opera, da diventare più consapevoli, più presenti, più capaci di ascolto, più capaci di capire anche quello che è difficile da capire in noi, nel nostro prossimo e nelle vicende umane. La passione per l'opera della consapevolezza è paragonabile, una volta pienamente fiorita, a un grande fuoco, nel quale si mette ogni cosa, tutto nel fuoco della consapevolezza, dalla visione in cui riusciamo a esserne consapevoli, contribuisce alla sua fiamma, tutto ciò che mettiamo, ciò di cui diventiamo consapevoli, contribuisce ad alimentare in noi la fiamma della consapevolezza. E ciò è molto diverso da quanto accade in un'esistenza non ravvivata dalla passione per il lavoro interiore, dove qualsiasi pensiero, intenzione, sensazione, sentimento, parola, emozione può diventare una forza indipendente che ci controlla o uno scopo continuamente cangiante che ci assorbe e ci sballotta a destra e a sinistra, in alto e in basso, in paradiso e nell'inferno. Al contrario, in una vita orientata secondo consapevolezza, sistematica educazione alla presenza e all'ascolto a cuore aperto, lo scopo primario di ogni cosa che nasce nella nostra mente è sempre il medesimo, e cioè diventare oggetto di attenzione, diventare combustibile per il grande fuoco della consapevolezza. E perciò, in questo senso, ogni cosa ci aiuta. Tutto è grazia. Tutto è grazia nella vita. Certo, non lo dico superficialmente, perché sia grazia bisogna saperla cogliere così, e ripeto, questo cogliere, io penso di arrivare alla fine dei miei anni e di avere ancora molto, ma molto, ma molto, ma molto, molto da imparare. Poi ho personalmente fiducia in sorella morte, perché ci taglia i ponti sotto i piedi, e forse cadendo nel vuoto finalmente siamo capaci di quel gesto di abbandono che ci libera da ogni attaccamento, ci purifica e ci fa entrare in paradiso. Spero che sia così, perché preferisco questa visione a quella della reincarnazione, perché è un po' rinascere all'infinito per passare sempre attraverso le solite tribolazioni. No, preferisco, vediamo come sarà. Però tenete presente, educare la mente alla presenza e all'ascolto, tenetelo presente qui quando siete nella palestra della meditazione, perché anche qui non è facile meditare. Tantissime volte perdiamo una quantità di tempo, buttiamo via del tempo, pazienza, però se riusciamo a fare un uso buono del tempo che dedichiamo alla pratica della meditazione, meditando in modo retto, allora impariamo delle cose che poi sono preziosissime per la qualità della nostra vita, per la nostra crescita in intelligenza, saggezza, bontà, misericordia, benevolenza, nel rapporto con tutto ciò che esiste. Quindi teniamolo presente questo, e teniamolo presente nella vita concreta. Tu che pratichi, tu che segui maestro tale, maestro dell'altro e dell'altro, nella tua vita come vivi? Stai attento a non fare monumenti ai tuoi maestri, dimenticando di crescere tu. Ma deve essere un esame di coscienza tranquillo, gioioso, perché se rendiamo le cose troppo cupe, poi tutto diventa terribilmente pesante, e allora ci si libera delle cose fastidiose, e così ci si libera anche dalla meditazione, se la facciamo diventare pesante. Invece deve essere un cammino pieno di comprensione nei confronti di noi stessi, ripeto, crescere, evolvere, raggiungere il punto omega, tutte belle cose, ma diceva anche Eric Berne, l'evoluzione è una grande fatica, eh? È una grande fatica evolversi nel concreto dell'esistenza. Il resto diremo domani.